Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di un libro che ha un titolo un po' particolare, Sic Transit, per le edizioni Ares, 160 pagine, 15 euro, ed è scritto da un varesino, un amico di Radio Missione Francescana, Alberto Reggiori, anzi il dottor Alberto Reggiori, medico chirurgo di Varese. Ciao Alberto.
Ciao e buongiorno a tutti.
Allora, brevissimo curriculum, bisognerebbe parlarne per un'ora, lo sintetizziamo al massimo. 7 figli, ha lavorato 10 anni in Uganda come medico, ha svolto missioni umanitarie in diversi paesi africani, medio orientali, asiatici, ma oggi è con noi come scrittore perché ha dato alle stampe quest'anno il suo quarto libro. Allora, dopo Storie dell'Africa, cito i titoli. Dottore è finito il diesel e la ragazza che guardava il cielo, dopo il racconto dell'avventura che la sua famiglia ha vissuto con il figlio Giulio, titolo Fatti vivo, oggi esce, è uscito questa primavera, un testo completamente diverso. Il titolo l'abbiamo già detto, Sic Transit, che gioca un po' sulla parola transit, che è il nome di un vecchio furgone della Ford, che è in realtà la location in cui si svolge quasi tutta la vicenda, e anche il verbo latino del famoso detto sic transit gloria mundi, cioè la caducità delle cose di questo mondo di fronte all'eternità. E già questo titolo mi aveva incuriosito prima di leggere il libro, e credo che incuriosisca qualsiasi lettore che si accinge ad aprire queste 160 pagine. Allora, Alberto, la forma narrativa che hai scelto è una forma difficile perché è un dialogo e il dialogo tra due personaggi è sempre più difficile che non raccontare una storia. E perché hai scelto questo modo? Perché questa storia, primo, e perché hai scelto questo modo di narrare?
Sì, allora, io appunto negli altri libri ho sempre narrato e scritto di avvenimenti e di storie personali della famiglia o comunque in cui in qualche modo ho partecipato, e quindi diciamo autobiografiche. Poi diciamo che questo filone ovviamente si è un po' esaurito, non può andare avanti all'infinito. E quindi mi era piaciuto molto, leggendo qualche libro, qualche testo teatrale in cui c'erano dialoghi del genere. Uno fra tutti è Sunset Limited di Cormac McCarthy, che mi aveva colpito molto per la franchezza del dialogo, e ho detto proviamo, perché mi sembrava che appunto il dialogo proprio stretto, battuta e risposta, potesse comunicare qualcosa, e soprattutto questo riguarda in un senso più lato il dialogo, cioè il fatto di confrontarsi con altri. E questo, non so, nel mio lavoro, appunto lavorando in ospedale, ha voluto dire molto. Ho in mente tante discussioni, anche accese a volte, sul significato della vita, sulla fede, sull'appartenenza alla Chiesa, a comunità cattoliche, e quindi messe in crisi e messe a confronto da, appunto, da dialoghi, da discussioni con amici, con colleghi. Quindi mi è sembrato molto, molto interessante.
È vero, perché purtroppo si sta andando sempre di più verso un'assolutizzazione delle proprie posizioni personali, per cui quello che penso io, più che quello che vivo, purtroppo adesso diventa quello che penso io, la mia opinione è la realtà, è la verità e gli altri che s'arrangino, insomma. Non, c'è una difficoltà, lo vedo in me. Ma credo che sia una cosa diffusa nel cogliere quell'aspetto di bello, di vero, di giusto che c'è comunque in ogni posizione. Non ci sono nella realtà i cattivi cattivissimi, i buoni buonissimi, oppure da una parte tutto giusto, dall'altra parte tutto sbagliato.
Certo, è vero quello che dici. Infatti, io ho in mente che magari penso che sia un'esperienza comune un po' a tutti, che quando si è giovani c'è questa certezza assoluta per cui tutto è fuori discussione, appunto, come dicevi tu, il bianco e il nero, eccetera. Piano piano con la vita capisco che una certezza è resa tale dal confronto con la vita, perché io posso, appunto, come dici tu, un'opinione vale l'altra, perché io tengo al Milan, tu tieni all'Inter, eccetera, e non si cambia di una virgola. Invece il confronto e l'accettare di mettere a paragone quello che si vive, che si crede con la vita, veramente fa crescere. Quindi il dialogo non è una finta, diciamo, un finto mettersi a confronto, ma è una cosa reale. Per cui se l'altro, magari da cui non mi aspettavo niente, mi dice una cosa vera o che mi colpisce, io con questa faccio i conti. Quindi ho in mente proprio appunto tanti momenti interessanti di dialogo, e a volte anche commoventi, perché non so, con pazienti, cioè non necessariamente un dialogo polemico, ma è proprio un dialogo in cui uno incontra la vita dell'altro. C'è una frase molto bella che dice: l'altro è un bene per me, che è stata usata anche per incontri o manifestazioni, eccetera. Ecco, l'altro è un bene per me, insomma, ci vuole coraggio per crederlo e per affermare questa cosa, per crederci veramente.
È vero, hai ragione perfettamente. Soprattutto visto che tu sei più giovane, ma più o meno siamo della stessa generazione, sono d'accordissimo sul fatto che da giovani si è molto più tranchant e si va avanti come dei carri armati e poi dopo invece ci si rende conto che ci sono tante sfumature e che comunque l'esperienza è il punto della verifica, non c'è niente da fare. Non è quello che ti immagini tu, che pensi tu e che ragioni tu,
Certo.
quanto l'impatto, certe volte anche violento, con la realtà. Allora, forma narrativa diversa dalle altre, un dialogo, ne abbiamo parlato, ho capito il perché. La vicenda e tanti aspetti di questa vicenda si gioca, secondo me, sulla diversità di significato delle medesime parole. Ti faccio l'esempio: i due personaggi vengono presentati come A puntino per autista, P puntino per passeggero. Poi, alla fine del testo, si capisce che sono le iniziali anche dei nomi propri di questi due protagonisti, A come Angelo e P come Paolo. E a me ha fatto venire in mente la vicenda di San Paolo, l'incontro sconvolgente che ha fatto sulla via di Damasco, e A, l'angelo, è colui che annuncia, colui che porta qualche cosa di nuovo, una buona notizia. Ecco, non so se questa è solo la mia riflessione di lettrice, oppure se c'è qualche cosa anche di tuo.
Sì, no, effettivamente è un po' così. Sono due personaggi che guardano con occhi diversi la stessa vita, gli stessi fatti, e nel libro ci sono parecchie situazioni del genere. Cioè, guardano il punto ineludibile, caldo della vita, cioè il suo significato, il senso, fino ad arrivare a parlare della morte. E i due personaggi, appunto, come dicevi tu, uno è l'autista, professore, che è una posizione un po' scorretta, un po' poco elegante, diciamo, poco rispettoso.
Un po'
E
borderline.
sì, però è autentico e aperto all'esistenza, anche se la vita non gli ha mai fatto tanti sconti. E invece l'altro, oltretutto, beve il caffè doppio con zucchero, cioè esagera, corretto Sambuca, eccetera. Mentre il secondo, che è appunto il passeggero, un economista elegante, in carriera, formalmente corretto e preciso, però in realtà è disilluso, chiuso, impietoso, mediocre, si ritiene mediocre, eccetera. E quindi guarda la vita proprio con un atteggiamento, diciamo, cinico e disilluso. E lui beve solo caffè Deca senza zucchero. Insomma, in sostanza, il primo ha una gran fame di vita, il secondo invece è uno che dalla vita si nasconde. Quindi tutto è guardato da due opposti punti di riferimento.
Continuiamo la nostra intervista subito dopo la prima pausa musicale.
Che buio è mai questo? E cos'è questa forza che mi spinge? Che mi costringe ad andare avanti? Che cos'è questo trucco che mi obbliga ad uscire? Cosa vedo laggiù o lontano? Chissà se mio padre e mia madre mi stanno aspettando. E che razza di combinazioni troverò? E se vale la pena tentare? Da quassù sembra tutto tranquillo. Te lo credo, finché continua a volare. Sotto sembra che ci sia una grande campagna, ho dato che buio, potrebbe anche essere il mare. Meno male che ci sono delle luci laggiù, perché nel buio mi ero quasi perduto. E poi sono un po' stanco, comunque manca solo un minuto. Ecco che sono nato. Che scherzo però, mi fermo un momento, anzi riparto, oppure non so. Appena nato, già vivere mi piace. Mi piace come suona la mia voce. Ho freddo ma fatto. Scarpe da tennis, ciuffo rosso su porto. Arrivando qualcuno, devo nascondere le ali, che non userò. E tu chi sei e perché mi stai guardando? Nessuno mi ha mai guardato così. Lei ride, si alza, si sta avvicinando, poi si siede, in silenzio rimane lì. Forse l'amore comincia in silenzio, e aprire e chiudere le ali. Va bene, guardami, che ti insegno a volare.
Insieme ad Alberto Reggiori, autore del libro Sic Transit, che è uscito da poco per le edizioni Ares, e stiamo non raccontando la storia, assolutamente. Quando si presenta un libro, la cosa peggiore è raccontare la storia del libro, se no uno non lo legge più, giusto Alberto?
Certo.
Però stiamo cercando di ci giriamo intorno per capire di che cosa si tratta e per incuriosire i possibili eventuali lettori. Una delle mie ultime domande, ma te la faccio adesso, è: ma come hanno risposto i lettori? Hai avuto dei riscontri?
Sì, ho avuto dei riscontri alcune persone che conosco, amici che hanno letto il libro, ho ricevuto qualche mail, qualche messaggio telefonico, eccetera. Allora, devo dire che la questione del dialogo è piaciuta molto. Poi, ovviamente, c'è chi sottolinea un punto particolare, così che gli è sembrato molto originale, eccetera. Però devo dire che tante persone si sono ritrovate in questi due personaggi, o da una parte o dall'altra, e in cui appunto sia hanno condiviso, diciamo, la critica a certi atteggiamenti così di chiusura, di non dialogo o di certezze così poco discutibili, o dall'altra hanno accettato e hanno, come dire, sottolineato e approvato certe altre cose. A qualcuno è piaciuto particolarmente, diciamo, il brano in cui si narra di Ponzio Pilato e dei discepoli di Emmaus, che è come appunto qualcosa che entra improvvisamente, vabbè, chi lo legge dopo capisce, e è piaciuto molto certe osservazioni, un certo tipo di sensibilità. Comunque, niente, la questione del dialogo e dell'andare a fondo alle vicende della vita, parlare di quello che è veramente importante, questo è stato apprezzato un po' da tutti.
Tant'è vero che, ma la domanda è, te l'avevo fatta apposta per farti dire che si sta uscendo la seconda edizione, il che vuol dire che il libro è comunque stato venduto ed è piaciuto, e questa è una cosa importante.
Sì, no? sì, direi, ecco, di sì. Certo.
Anche perché comunque è una scrittura facile da un certo punto di vista, cioè tu lo leggi tranquillamente, poi dopo però magari torni indietro perché dici, no, ma sta cosa qui, ma cosa voleva dire in realtà? Perché il dialogo si svolge in un italiano colloquiale, no? Assolutamente, certo, tranquillo, senza voli pindarici oppure costruzioni teologiche, anche se si parla di problemi di fondo della vita, e quindi tu lo leggi così allegramente, poi dopo dici, no, ma io questa cosa qui devo vedere se l'ho capita bene, oppure a me richiama qualche cosa che non mi ricordo più, e torni a vedere. E secondo me è la chiave questa del libro scritto col cuore, che uno ci torna su. Certo. Ho fatto questa esperienza mia come lettrice, no? Ecco, I Promessi Sposi ogni tanto vado a rivedermeli, perché ci sono delle cose che mi interrogano ancora adesso, dopo quanto tempo è che l'avrò letto la prima volta? 50 anni fa, forse anche di più. Certo. Allora, tu hai citato questo squarcio sulla vita di Gesù che entra con un escamotage nel racconto. Io ho segnato un pezzettino che mi ha colpito, perché tu dici non è autobiografico, cioè non è più autobiografico come gli altri libri questo. In realtà è molto autobiografico, secondo me.
Sì, ecco. Ci sono... interrompo un secondo.
Sì, sì, certo.
Per dire, no, che appunto la vicenda, giustamente dicevi, non è autobiografica, ma devo dire che nella storia entrano momenti da me vissuti, ovviamente, incontri, fatti reali che mi hanno costretto a delle domande. Ci sono episodi, magari piccole vicende vissute in ospedale o in famiglia, o anche quando ero ragazzo, incontri fatti nelle varie esperienze comunitarie fatte da me quando ero ragazzo, in famiglia, o anche incontri e situazioni vissute in Africa, nella mia esperienza in Africa. Quindi diciamo che entrano tutte un po' come piccoli episodi che, insomma, si incastonano nella storia principale.
E siccome tu sei padre di 7 figli, mi è molto piaciuta questa parte che parla di Maria, la mamma di Gesù. E il soggetto di questo pensiero è Gesù che è in croce. Vide la donna con cui aveva condiviso notti e giorni nella casa di Nazareth e che poi aveva lasciato per andarsene nel mondo a compiere la sua incomprensibile missione, la sua misteriosa missione. La donna che, come ogni madre, forse si era illusa per buon istinto, che il figlio le appartenesse, Pio Abbaglio, che la vita più tardi si era incaricata di smentire. Non si può possedere un figlio uomo, figurarsi un figlio Dio. Ecco, questa cosa qui è di una verità incredibile per chi ha figli.
No, no, infatti, cioè mi sono un po' immedesimato in quello che poteva sentire Maria. Chiaramente sono lontano anni luce da quello che può essere stata la sua esperienza umana, però la cosa più evidente è quella che i figli non sono qualcosa che uno può possedere, anche se magari quando sono piccoli all'inizio così uno pensa di esserne l'artefice, di poterli telecomandare, invece la vita piano piano smaschera questa cosa, però comunque non è una delusione, invece è un aprirsi di chi è genitore a una realtà più grande, fino ad arrivare a volte al punto in cui un genitore può imparare addirittura dai propri figli. Questa è un'esperienza bellissima.
I nostri figli sono ormai adulti praticamente, quindi altro che imparare. Allora, leggo subito la quarta di copertina, che è stata una scelta editoriale molto indovinata, secondo me, perché uno, quando prende in mano un libro, guarda la foto di copertina, qua c'è su il Ford Transit giallo, ok. E poi va a vedere chi è l'autore, apre un attimo, ma soprattutto legge il retro del libro, no?
Sì.
Allora, la citazione, secondo me, fantastica, è «Passeggero, l'orizzonte della mia vita è il mio ombelico, autista». E ti sembra poco, passeggero? Cosa? Autista. L'ombelico? Passeggero. Sta scherzando, vero? Autista. Mai stato così serio. Il nostro ombelico dimostra che nessuno è creatura di se stesso. Ecco, questo modo che dicevo prima, che hai tu di giocare con i significati e con le parole. Io voglio ricordare ai nostri ascoltatori che Alberto è famoso tra i suoi amici per l'autoironia, ma anche come autore di scenette umoristiche, comiche, indimenticabili, inventate e recitate durante le vacanze della comunità di CL di Varese in montagna, spesso insieme al tuo amico Felix. Io ho in mente quello che noi diciamo in gergo, le Frizzi, delle Frizzi, che mi ricordo ancora adesso dopo forse 15 anni. Ecco, quindi è molto bello, secondo me, che tu metta questa tua capacità al servizio di un lavoro serio come quello di scrittore. Ti ritrovi in questa cosa che dico?
Certo, sì, perché no, io mi immedesimo in chi legge e sinceramente la cosa che temo di più è di scrivere, di comporre qualcosa di pesante, insomma, di poco fruibile, eccetera. In realtà il fatto di mettere sempre un po' di ironia o qualche personaggio che è un po' spiritoso, o qualche battuta, ecco, mi solleva un po' e mi mette più a mio agio, anche perché spessissimo ho sentito gente, lettori dei miei libri, che mi hanno detto: guarda, la cosa che mi è piaciuta è la leggerezza, il tono scanzonato, eccetera, perché vabbè, di fare un tomo filosofico sicuramente non sono all'altezza, ma magari di raccontare delle cose così in maniera leggera, però mettendo dentro delle cose molto serie, questo secondo me è una delle cose più interessanti. E quindi anche questa questione dell'ombelico in fondo fa vedere che c'è questa opposta visione della vita, cioè il fatto che uno pensa, il passeggero pensa che tutto dipenda dalle proprie capacità, dalle capacità e dalla ragione umana, invece l'altro lascia spazio a un imprevisto, a un mistero, a una presenza che nella vita si vede, non si vede, ma che in fondo è determinante, quindi questa posizione di apertura cambia tutto.
Seconda pausa musicale, poi riprendiamo con l'ultima parte dell'intervista.
volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita che passa, che passa. Che sia benedetta, per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. Tenersela stretta. Siamo eterno, siamo passi, siamo storie. Siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà. In questo traffico di sguardi senza meta, in quei sorrisi spenti per la strada, quante volte condanniamo questa vita, illudendoci di averla già capita. Non basta, non basta, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. A tenersela stretta. A chi trova se stesso nel proprio coraggio, a chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio, a chi lotta da sempre e sopporta il dolore, qui nessuno è diverso, nessuno è migliore, a chi ha perso tutto e riparte da zero, perché niente finisce quando vivi davvero, a chi resta da solo abbracciato al silenzio, a chi dona l'amore che ha dentro, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. A tenersela stretta. Che sia benedetta.
Eccoci qua, siamo con Alberto Reggiori, stiamo parlando del libro Sic Transit, che è uscito per le edizioni Ares questa primavera, e l'autore Alberto Reggiori, medico chirurgo, ci sta raccontando un po' la genesi e anche da un certo punto di vista lo scopo, diciamo, di questo libro. Cito un altro pezzo come dicevi tu, questo libro parla di cose serie, importanti, fondamentali, ma in maniera leggera, il che rende naturalmente la lettura molto molto più piacevole. Allora, il passeggero, che è questo cinico, insomma, questo, non so come dire, schierato totalmente sul politico, politicamente corretto, no? Citavi la storia del caffè, Deca senza zucchero, ecco. E probabilmente è anche uno che fa benissimo la raccolta differenziata, e quando parla di Dio dice questo: rassegniamoci, professore, sta parlando con il suo autista, questo colui non esiste, è il nostro amico immaginario, un fenomeno spontaneo che non richiede né partecipazione né tantomeno la nostra preghiera, una compensazione psicologica. E questa è la visione di Dio del passeggero. Io credo che se noi ci mettessimo a parlare con le persone che incontriamo tutti i giorni, la posizione 90% sarebbe questa.
Sì, allora io penso che l'idea di mettere questi due personaggi contrapposti all'inizio mi era sembrato appunto proprio un escamotage, come dicevi tu, per affermare certe verità. Poi piano piano, scrivendo il libro e parlandone anche così con con qualche amico, con mia moglie a cui avevo fatto leggere le prime pagine, così è venuta fuori una, come dire, una rivelazione, mi si sono aperti un po' gli occhi, perché ho capito che in realtà in quei personaggi non c'è A, quello che crede, e P, quello che non crede, ma in realtà io mi ritrovo un po' in tutte e due, perché siamo fatti così, almeno io mi ritrovo molto, perché certamente sono teoricamente più dalla parte dell'autista, ma ritrovo in me questi dubbi a volte, questa poca fede.
Te l'avrei detto io, guarda.
Sì, e quindi ho capito che in fondo siamo tutti così. Non voglio relativizzare, banalizzare, però voglio dire, a volte sì, a volte pensiamo di essere noi gli autori della nostra vita, di essere autonomi, autosufficienti, di non aver bisogno, di aggiungere solo a livello pietistico diciamo la presenza di questo Dio di cui si parla, però è appunto il parlarne, l'andare a fondo delle questioni, secondo me è di grande aiuto.
Ecco, forse uno degli insegnamenti del libro è anche questo, di non aver paura delle cose che non coincidono perfettamente con l'immagine che noi ci siamo fatti di noi stessi. Perché tante volte quando parli con persone molto lontane dalla tua posizione, dalle tue idee, dalla tua cultura, hai proprio paura che ti venga come rubato un pezzettino. E il salto è, il passo è capire che invece te ne viene dato uno in più di pezzettino. Però non è facile.
Certo, no, in questo senso il Papa insegna tanto, perché appunto la sua capacità di entrare anche nel, come dire, nel pensiero dell'altro senza avere già la risposta prefabbricata, o senza quello che, come viene detto dal protagonista del libro, quell'assurda convinzione di essere sempre migliori degli altri, ecco, questo è quello che rovina un po' tutto. In realtà uno parte da una certezza, certo non svendiamo niente, però partendo da una certezza uno è disposto a imparare, questo è importantissimo.
Senti, tu stai avviandoti verso, felicemente penso, verso la pensione, non so quanto sarà lontana per te.
Sì, non è lontanissimo, un anno.
Non è lontanissima, ecco, e quindi avrai pensato magari a dedicarti totalmente a questa tua terza, quarta, perché poi ci sono tutte quelle più importanti prima, vocazione di scrittore?
Ma diciamo che scrivere mi piace molto, perché mi costringe un po' ad andare a fondo a delle questioni, poi diciamo c'è anche un aspetto creativo in cui mi ritrovo molto, ecco, per dire, stare davanti alla televisione non mi piace perché mi sembra una cosa molto passiva, in realtà è come se ci fosse sempre il bisogno di dare il proprio contributo, poi non so quanto utile sia, ma comunque per me è importante, quindi sicuramente ci sarà anche spazio per quello, non farò solo quello, perché finché riesco mi piace tantissimo l'idea di poter continuare a fare il medico, il chirurgo, quindi o qui o chissà dove, quindi vedremo, però quello spazio lì c'è di sicuro, sì.
Ecco, a questo proposito, mentre sta uscendo, lo ripetiamo così la gente se lo ricorda bene, la seconda edizione di questo tuo libro, hai già qualche progetto, qualche idea che ti frulla in mente, qualche cosa per scrivere un altro libro?
Ma no, onestamente per ora no, ecco, sicuramente una cosa che vorrò fare di più è leggere di più, perché a volte vedo dei libri che mi sembrano interessanti, mi sono delle belle esperienze, cioè accattivanti eccetera, però per il tipo di vita che faccio, il lavoro, così non riesco a leggere molto, quindi sicuramente è quello, aprirmi un po' alle esperienze altrui, poi vedremo, no, per ora non c'è niente di programmato, no.
Quindi andrai ancora, farai ancora qualche serata di presentazione di questo libro approfittando della seconda edizione? Ah, fra l'altro, seconda edizione che è uguale alla prima, o hai fatto delle aggiunte, delle note, qualche cosa?
No, è semplicemente una ristampa perché hanno esaurito, diciamo, la prima stampa, e quindi sono passati alla seconda ristampa. L'unica cosa che cambia è la fotografia, che...
Oh, che bella notizia! la fotografia dell'autore.
Criticata.
Ecco, e questo quindi... diciamo che è una bellissima notizia. Vuoi aggiungere, abbiamo ancora un minuto e mezzo, vuoi aggiungere qualche cosa di cui non abbiamo parlato a proposito di questo libro?
Ma no, allora l'unica cosa direi che questo racconto su Ponzio Pilato e sui discepoli di Emmaus, che entra, diciamo, improvvisamente, che genera questo salto improvviso, apre appunto una finestra storica, diciamo, la figura storica di Cristo. E il motivo è che appunto il protagonista del libro, il professore autista, non può non parlare di ciò che gli è più caro, cioè non è un pretesto, non è un qualcosa di un po' posticcio, ma è proprio il fatto che lui parla di questa figura che gli è cara, che è un po' il motivo della sua fede, che è un po' ciò che dà senso e speranza, ed è una presenza nella propria vita. E oltretutto, poi, questo, vabbè, non raccontiamo il libro, ma diciamo pure che poi c'è un aggancio molto interessante con il Sacro Monte, con le cappelle del Sacro Monte, e perché la giornata alla fine si snoda lì. E che è un luogo per me preziosissimo, un po' perché abito a due passi, quindi molto spesso cerco di recarmi là, ma anche perché le cappelle e tutto quello che si portano dietro ha un grosso senso. Tra l'altro, dalle Eremite Ambrosiane, che sono le suore di clausura del Sacro Monte, andrò a presentare il libro a fine mese. Questo me l'hanno chiesto loro, ed è per me un'occasione molto bella, perché sarà sicuramente un momento interessantissimo.
Bella questa cosa, bellissima. In effetti è proprio la parte che con cui volevo chiudere, questa della visita, della salita lungo il viale delle cappelle, e di questo riuscire a vedere dal di fuori all'interno della cappella, aggrampandosi con le mani alle grate per vedere meglio, che è proprio una cosa che chi va spesso, o magari anche non spesso, al Sacro Monte fa. Questo di ogni tanto fermarsi lungo la salita, anche se lo fa soltanto per far quattro passi e prendere aria buona, e buttare lo sguardo dentro i misteri del rosario che sono rappresentati dalle 14 cappelle, e rimane lì certe volte affascinato, incantato da quello che vede, che ha già visto magari centinaia di volte.
Certo.
Ringrazio di aver citato questo pezzo che mi era sfuggito. Sì. Allora, ricordiamo a tutti, Alberto Reggiori, autore del libro Sic Transit, edizioni Ares, lo trovate in tutte le librerie e anche su Amazon, 160 pagine, 15 euro, ed è un bel regalo di Natale, anche perché è un libro tascabile, che si può mettere in borsa, in tasca, nel marsupio, nello zaino, si può portare in treno, in metropolitana, e si legge veramente volentieri. Grazie Alberto.
Va bene, grazie a te, e saluti, alla prossima.